Ciao a tutti, sono Pina e vi do il benvenuto alla settima puntata di Mare Nostrum, Racconti dal Mumant, il podcast che dà voce al Museo del Mare Antico di Nardò, mettendolo in connessione con il proprio pubblico attraverso la narrazione del Mar Mediterraneo e dell'intima connessione esistente con il territorio salentino. Ritroviamo con noi oggi l'archeologa e amica Oda Calvaruso, che ci parlerà di un binomio molto in voga ultimamente, cioè archeologia e cibo. Che sapore aveva il cibo degli antichi? Quali erano gli odori di un antico mercato? Da dove vengono gli alimenti? Quali sono i cibi più antichi? E a tutte queste domande che ad oggi l'archeologia cerca di dare delle risposte. Con Oda andremo sicuramente a scoprire, insomma, come nei diversi tempi e culture la tavola costituisce proprio un luogo di incontro, e ci piace parlare di incontro dei popoli del Mare Nostrum. Sicuramente un alimento fondamentale nella nostra alimentazione è l'olio di oliva. A quando fa risalire la più antica produzione di olio, Oda?
Secondo le fonti più accreditate, la prima domesticazione delle varietà selvatiche di olivo, dei frutti piccoli e amari, è attribuibile ai popoli semito-camitici, stanziati sui rilievi montuosi a sud del Caucaso, a ovest dell'altopiano iranico e sulle coste del Mediterraneo orientale. Dagli insediamenti rinvenuti nel territorio della Palestina ci proviene la più antica testimonianza di olivo domestico, risalente all'età del rame, 3500 a.C. circa. Si tratta di alcuni noccioli e carboni di legno d'olivo. In Italia la più antica testimonianza risale tra la fine del 3000 e gli inizi del 2000 a.C. a Castelluccio di Noto, in Sicilia, dove è stato rinvenuto un contenitore con tracce di acidi oleico e limoleico. Le più antiche strutture legate alla produzione olearia sono attestate a Piurgos, a Cipro, e risalgono al 2000 a.C. circa. Si tratta del più antico frantoio dell'età del bronzo, presente nel bacino del Mediterraneo, dove l'olio si produceva in quantità industriali, sia per il condimento, sia come base per i profumi. Sono state scoperte diverse macine e molti bacili di varia grandezza, che erano usati per la macerazione delle essenze, e anche delle fosse intonacate colme di cenere e carboni, dove venivano scaldate le piccole brocche contenenti gli unguenti. Sicuramente poi una parte del prodotto passava nella fabbrica dei profumi ricavata nel frantoio stesso. A tempi più recenti è datata invece una bottiglia con olio archeologico scoperta ad Ercolano, dove era stata sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. In età romana ormai la produzione di olio era standardizzata e anche nel Salento ve ne è testimonianza. Ad esempio, a Lecce, diversi anni fa, venne rinvenuto in piazzetta Castromadiano un impianto oleario che fu in uso tra il primo e il secondo secolo d.C.
Possiamo dunque affermare, Oda, che è l'olio l'alimento più antico di cui si ha traccia negli scavi archeologici?
No, Pina. Sicuramente sono le leguminose e i cereali gli alimenti più antichi nel bacino del Mediterraneo. Addirittura le diverse tipologie dei farri sono stati i primi frumenti coltivati dall'uomo oltre 10.000 anni fa, nella zona della mezzaluna fertile, quindi diciamo tra Iran, Iraq, Siria e Palestina. E i primi reperti di coltivazione sono attribuiti all'VIII-VII millennio a.C. Non si conosceva ancora il grano duro ed il farro era l'elemento essenziale della dieta delle popolazioni e se ne fa infatti menzione nella produzione letteraria sumerica, in particolare nell'epopea di Gilgamesh, un testo composto fra il 2006 e il 2500 a.C. Attraverso gli scambi e i movimenti dei nomadi poi deve essere arrivato in Egitto. Ne sono una prova le grandi quantità ritrovate nelle tombe dei faraoni e in tutto il Mediterraneo. Anche in Italia sono state rinvenute tracce di cereali risalenti all'età neolitica. Infatti ne sono state scavate a Palludi Livenza, in Friuli Venezia Giulia, e sono datate appunto tra il 4300 e il 3800 circa a.C. Le principali specie cerealicole sono documentate nei siti dell'Età del Bronzo e sono farricello, farro, orzo, avena e miglio. Nella penisola italica il ferro cominciò a circolare in quantità elevata intorno al VII secolo a.C. e fu certamente il primo cereale coltivato nella Tuscia e nel Lazio, diventando il cibo preferito di Etruschi e Romani, che per lungo tempo ne fecero il loro pasto quotidiano. Ma anche nel Salento le ricerche archeologiche hanno permesso di scoprirne tracce in diversi siti. Si ricordano tra tutti il particolare pane individuato nel contesto cultuale di Rocavecchia, datato al secondo millennio, e i resti combusti di pane dal santuario di Monte Papalucio ad Oria, di età arcaica ed ellenistica. Secondo le leggi delle 12 tavole, la Costituzione Repubblicana di Roma del V secolo a.C., anche i prigionieri o gli schiavi avevano diritto a una libra di farro, che corrispondeva a circa 300 grammi. E persino i legionari di Cesare partivano con un pugnetto di farro nella bisaccia, per poi trasformarlo in puls nelle lande più sperdute dei domini romani. Il farro era certamente il cereale più apprezzato in cucina. I checchi venivano leggermente abbrustoliti per eliminare la pula e poi macinati per ottenere la farrina, termine che poi fu esteso ad indicare ogni tipo di cereale macinato e da cui deriva la nostra parola farina. Plinio, nella Naturalis Historia, ci racconta poi che anche il grano tenero, il cosiddetto siligo, veniva coltivato e lavorato per ottenere farina bianca, con cui si preparavano pani e focacce. Nell'antica Roma si producevano vari tipi di pane e addirittura ve ne era uno per ogni giorno della settimana ed anche uno specifico per i cani. Ad Ercolano abbiamo una testimonianza particolare di pane. È stato infatti rinvenuto un pane intero carbonizzato con il nome del panettiere sulla crosta. Anche i legumi dobbiamo dire che hanno un'origine molto antica. Erano molto diffuse le lenticchie, i piselli e i ceci. Le ricerche archeobotaniche dimostrano che nei villaggi neolitici, in piena mezzaluna fertile sempre, se ne faceva abbondante coltura. Da lì poi si sono diffusi nel bacino del Mediterraneo, divenendo di frequente consumo tra i minoici, i micenei, i greci e i romani. Delle fave ne parla Aristofane nel 450 a.C. nella sua commedia Le rane, dove nomina un piatto a base di fave schiacciate che Eracle mangiava per nutrirsi e avere forza. Un legume invece, originario dell'Africa occidentale e apparso già nel 2000 a.C., ma noto in Europa dal 300 a.C., è il fagiolo con l'occhio, che però non era propriamente apprezzato, tant'è che Virgilio nelle Georgiche lo definisce un prodotto poco pregiato e Apicio fornisce alcune ricette per cuocerli e renderli più digeribili.
È davvero interessante, Oda, scoprire come cibi che fanno parte della nostra quotidianità, addirittura con, diciamo, riteniamo tipici anche del territorio, se pensiamo proprio all'olio, in realtà appunto abbiano avuto una diffusione che viene proprio dal Mediterraneo, sono giunti a noi proprio tramite il cosiddetto Mare Nostrum. Ritornando ai cereali, i cereali appunto non sono solo pane, ma da questo ingrediente fantastico si ricava una fantastica bevanda che è molto apprezzata nei nostri giorni ed è la birra. Ci puoi parlare delle sue origini?
La birra è praticamente antica come la cerealicoltura. Gli egiziani, anche per definirne le origini remote, ne attribuivano addirittura l'invenzione ad Osiride. La sua scoperta deve essere avvenuta in modo autonomo e parallelo in diverse località in un momento pieno del Neolitico, cioè almeno dal VI millennio a.C., per la casuale osservazione del fenomeno con cui, lasciando dei larghi contenitori con l'acqua e cereali all'aperto, l'aggressione degli enzimi che trasformano in alcol, amidi e zuccheri produceva abbastanza rapidamente una fermentazione. In realtà sono molto, molto poche le informazioni che richiamiamo negli scavi preistorici e protostorici dell'Europa sull'utilizzo antico di questa bevanda, al di là di alcune ipotesi fatte sulla base delle forme vascolari. Conosciamo abbastanza bene da fonti scritte ed iconografiche la birra egiziana. fin dai testi scritti della piramide di Saqqara verso la fine del IV millennio a.C., una birra prodotta nella variante più antica e diffusa per lo più a partire dal mescolamento in acqua di pani d'orzo o di altri cereali sbriciolati. Comunque abbiamo notizie anche di un birrificio nei tempi remoti. Infatti il più antico birrificio su grande scala conosciuto fino ad oggi è datato intorno al 3100 a.C. ed è stato scoperto ad Abydos proprio in Egitto. Era suddiviso in 8 grandi stanze, ognuna lunga addirittura 20 metri e contenente 40 recipienti in terracotta disposti su due file. In questa rudimentale fabbrica di birra la bevanda veniva prodotta mischiando acqua e cereali e riscaldando il liquido ottenuto nei recipienti. Produceva 22.400 litri alla volta. Era costruito accanto alle strutture funerarie di Abydos per dissetare chi partecipava ai rituali. Se vogliamo però cercare le origini della birra moderna, dobbiamo rivolgerci all'età del ferro e al mondo celtico, diffuso nell'Europa nello stesso areale in cui è endemico il luppolo. Del resto la stessa parola birra viene probabilmente dalla stessa radice del celtico brace, riferito da Plinio, che indicava una specie di cereale e il malto fermentato per la fabbricazione proprio della birra. Di recente, un'inconsueta scoperta archeologica ha fornito nuove e dirette informazioni sulla produzione di birra in Italia, precisamente nel Piemonte protostorico. In una piccola necropoli a cremazione, a Pombia, una tomba a pozzetto della metà del VI secolo a.C., ha conservato così particolari condizioni microambientali da restituirci un ritrovamento eccezionale. Un bicchiere d'impasto collocato pieno al momento della deposizione, al di sopra delle ceneri, ha potuto conservare disidratata una traccia del contenuto. Le analisi chimiche condotte documentano pollini di cereali oltre a pollini arborei e di luppolo, tanto da rendere evidente che si trattasse di una bevanda ottenuta per fermentazione di cereali con aggiunta di aromi vegetali. In poche parole, una birra scura e ad alta gradazione. Ma anche nella Messapia, nello specifico a San Vito dei Normanni, le analisi chimiche condotte sui contenitori destinati ai liquidi hanno rilevato tracce di bevande fermentate come la birra.
Da sempre la commercializzazione dei prodotti Oda si può, diciamo, in qualche modo suddividere tra prodotti comuni e quindi che tutti consumano e che entrano a far parte, in questo caso parliamo di alimentazione, quindi della tavola di tutti, e poi parliamo invece di prodotti più preziosi. Quali erano e da dove venivano?
Sì, Pina, vi erano anche nei tempi antichi ed erano le spezie. Pepe, cannella, zafferano, mirra erano preziose quanto l'oro. Addirittura il pepe veniva chiamato dai romani l'oro nero e a Roma vi erano dei magazzini preposti solo alla conservazione di spezie, i cosiddetti Orrea Piperiana o Orrea Piperatica, ubicati attualmente nei pressi del Foro Romano al di sotto della Basilica di Massenzio. A Roma le spezie venivano utilizzate in vario modo, come condimenta per insaporire le ricette o per correggere il vino a volte troppo aspro, come aromata per la cura e l'igiene del corpo, come tumiamata per la fumigazione, come teriacà per produrre antidoti contro i veleni. La parola spezia, tra l'altro, deriva proprio dal latino species e indica le merci speciali rispetto a quelle ordinarie. Erano infatti un indicatore di status sociale ed erano considerate beni di lusso che venivano tesaurizzate al pari di tessuti e pietre preziose. L'uso delle spezie divenne quindi un simbolo di lusso e come tale ricercate e ambite dai popoli barbarici. Ne è un esempio la richiesta del Goto Alarico che, durante il sacco di Roma del 24 agosto del 410 d.C., pretese nel riscatto, oltre a oro, argento e seta, anche 3.000 libbre di spezie. Le spezie arrivavano attraverso le rotte commerciali E nel tempo la cosiddetta via delle spezie ha tracciato interessanti rotte attraverso le vie carovaniere e gli itinerari marittimi, suscitando la curiosità e lo spirito di avventura dell'uomo antico. Per esempio, lo storico Plinio il Vecchio, nel 12° libro della Naturalis Historia, descrive la via del Cinnamomo come la rotta delle grandi zattere, avventurosa e misteriosa per la segretezza imposta dai mercanti orientali. L'utilizzo delle spezie continuò poi per tutto il Medioevo, quando si diffuse l'usanza di pagare l'indennità di carica a consoli e ufficiali in spezie pregiate come pepe, cannella e zafferano.
Parlando di cibo, Oda, ci viene fame, onestamente, quindi io ti chiedo, ci sono ricette curiose che fanno parte della dieta romana?
Allora Pina, guarda, i romani e di conseguenza anche la popolazione del Salento dalla fine del III secolo in poi mangiavano soprattutto cereali e legumi. Le classi meno agiate consumavano cereali, legumi e fichi che erano molto nutrienti. Era previsto anche il consumo di carne e pesce, ma in genere queste pietanze erano riservate ai ceti più ricchi. In generale si trattava di una dieta molto più sana rispetto alla nostra, perché aveva delle basi vegetariane. I nostri avi comunque amavano in particolare i sapori forti e speziati, però erano anche bravi a riciclare gli scarti e a creare con poche risorse alimenti nutrienti e, nei limiti del possibile, piacevoli. Per ricette interessanti, curiose, particolari, più che ricette, molto curiosa era la dieta che facevano i gladiatori, perché era basata solo sul consumo di cereali e legumi. Infatti, essi erano chiamati ordearii, ovvero uomini d'orzo, proprio in relazione all'alto consumo di cereali che facevano nella loro dieta, nel loro pasto. Si trattava di una scelta precisa, in quanto questo tipo di alimentazione permetteva la formazione di grasso sul corpo, che serviva a proteggerli meglio dai danni provocati dalle ferite durante i combattimenti.
Dunque, Oda, andando su un approccio più metodologico da archeologi, quale contributo danno le fonti archeologiche, gli scavi archeologici sulla conoscenza dell'alimentazione e dei riti della tavola degli antichi, in particolare dei romani?
Allora Pina, guarda, partiamo innanzitutto dalle cosiddette fonti letterarie. Le fonti sono molteplici rispetto al bacino molto esteso della civiltà romana, che va dalla penisola italiana al continente europeo e dal bacino del Mediterraneo al Medio Oriente. Ci sono i testi di cronisti, scrittori dell'epoca, le raffigurazioni dei mosaici e degli affreschi, ma molte informazioni emergono proprio grazie ai reperti archeologici e a nuove tipologie di ricerca sul campo, nel terreno e tra gli strati degli scavi. Le fonti storiche e archeologiche più ricche riguardano soprattutto l'epoca repubblicana e poi quella imperiale e tardoantica e ci raccontano con abbondanza di particolari delle risorse alimentari, delle preparazioni gastronomiche e delle modalità conviviali. Ma sono emerse testimonianze rilevanti anche sul cibo degli italici, come lo sono i messapi. Partendo dagli origini, dall'età del ferro quindi, e queste fonti evidenziano come per secoli le abitudini alimentari si sono fondate sulla pura necessità di procurarsi le materie prime per nutrirsi, che erano poche e scarse, determinando una civiltà della tavola piuttosto semplice e frugale. Tra tutte le fonti mi piace ricordare soprattutto Galeno. Galeno collega strettamente l'alimentazione alla salute. Lui era un medico e impostava la sua disciplina al rapporto tra nutrimento e salubrità. Tra l'altro, lui ci dice che l'alimentazione migliore era quella dei tempi più antichi e che per non ammalarsi e vivere bene bisognava tornare ad un'alimentazione prevalentemente vegetariana. E per questo invita i suoi contemporanei al ritorno ad una sorta di dieta mediterranea, con pochi e semplici alimenti sani. Le fonti prettamente archeologiche hanno un grande valore nella ricerca, nella scoperta dell'alimentazione dei nostri antenati. E durante le indagini archeologiche si può ormai contare sul supporto di diversi specialisti, come gli archeobotanici. che, prelevando campioni di terreno dagli strati degli scavi, analizzano in laboratorio una serie di elementi organici che hanno la caratteristica di conservarsi per secoli. In questo modo si riescono ad individuare nelle diverse epoche storiche e nei diversi contesti ambientali, come possono essere una domus, una necropoli o un edificio religioso, qual era la vegetazione dei dintorni. Da cui si può ragionevolmente dedurre anche cosa veniva coltivato o cosa si poteva raccogliere per nutrirsi. Olive, pane, noci, melograni, lenticchie, scalogno e carrube, oltre a semi e frutti, sono tra i reperti più importanti che si rinvengono negli scavi archeologici. Un interessante apporto è dato anche dagli archeozoologi, che analizzano gli ossi animali, individuando eventuali resti che potevano far parte delle attività di allevamento e quindi poi di cibo, nel senso di latte, formaggi, uova o anche carni. Così si può ipotizzare e ricostruire cosa e quanto si consumava dal punto di vista vegetale e animale nell'epoca studiata, nella quotidianità. Molto importanti sono anche le ceramiche e gli altri utensili ritrovati nei siti archeologici, soprattutto per ricostruire come gli antichi disponevano la mensa, come cucinavano, dove cucinavano e più in generale come movimentavano le derrate alimentari. Se prendiamo ad esempio i relitti, ampiamente scoperti nel Mediterraneo e sulle coste salentine, ci viene svelato molto sui commerci. Le rotte verso Oriente e dall'Oriente sono sempre state le stesse da secoli. Si commerciavano soprattutto le materie prime, dal vino all'olio alle granaglie fino al celebre garum, alimenti tutti trasportati sulle navi in diverse tipologie di contenitori. In definitiva, si può dire che tutti gli alimenti hanno viaggiato sul mare per giungere fino a noi ed essere poi diventati oggetti di scavo e di studio.
Grazie Oda. Attraverso questo excursus possiamo dire che il rapporto archeologia e cibo è un progetto che affonda le sue radici in studi scientifici e che vede lavorare gomito a gomito archeologi, storici e, perché no, cuochi per studiare, analizzare e divulgare saperi che danno struttura e sapore a periodi della storia dell'uomo che diversamente non sarebbe possibile comprendere. Un approccio al passato che usa i sensi e il gusto per rapportarsi con colori, profumi e sapori dell'antichità.